Il mio buongiorno e bentrovati a tutti gli ascoltatori di Radio Mater per questa decima puntata del Castello della Coscienza, Conversazioni su Edelstein. Negli scorsi incontri abbiamo letto numerose pagine del volume Zia Edith, eredità ebraica di una santa cattolica, la biografia scritta da Susan Batzdorf, nipote di Edith, figlia della sorella Erna, sopravvissuta con la sua famiglia all'Olocausto perché emigrata negli Stati Uniti d'America nel 1939. Di questo testo abbiamo letto i capitoli riguardanti Auguste, la matriarca di casa Stein, come anche quelli in cui Suse descrive sua mamma, sorella prediletta di Edith, e quelli che perirono, cioè quei membri della famiglia che, rimasti in Germania, perirono nei campi di sterminio, esattamente come Edith. Abbiamo affrontato la lettura, peraltro molto piacevole e scorrevole, di queste pagine, mettendo a confronto quanto scritto da Suzanne e quanto scritto invece da Edith nella sua autobiografia. Suzel aveva infatti a sua disposizione, come fonti, non solo i racconti della madre, ma anche altri scritti di famiglia, soprattutto ricordi e lettere di zii e cugini. Abbiamo rilevato una fondamentale identità di lettura e di opinione su fatti e persone. Il testo di Suzanne, proprio per le maggiori fonti a disposizione, fornisce dettagli su alcuni avvenimenti, ma che sono un semplice arricchimento di particolari, nulla più. Con oggi torniamo invece all'autobiografia scritta da Edith, storia di una famiglia ebrea. Siccome il capitolo che ci accingiamo ad affrontare, per i suoi contenuti, è un po' particolare, approfitto dell'occasione per fornire alcune coordinate metodologiche per una corretta lettura di questo testo steiniano. Si tratta infatti di autobiografia. Edith, cioè, ci viene incontro con il racconto della sua vita, presentandoci fatti e avvenimenti così come lei li ha vissuti, venendoci incontro con un racconto di vita, carico di storia, ma anche di vissuto emozionale, ci incontra non solo a livello di razionalità, come potrebbe accadere, ad esempio, con alcuni suoi testi prettamente filosofici, ma anche della nostra stessa vita, fatta di altrettanta storia e di vissuti emozionali. Questo dinamismo è molto conosciuto in psicologia e viene indicato con i termini trasferenza e controtrasferenza. Non è certo questa la sede per approfondire la tematica, ma una parola vale la pena spenderla. Semplificando il più possibile, possiamo dire che quando veniamo a contatto con il vissuto emozionale di una persona, noi non restiamo mai indifferenti. L'altro, infatti, va spesso a sollecitare alcuni ricordi di nostri vissuti emozionali simili, alcune volte piacevoli, altre volte dolorosi. Oppure va a stimolare conflitti che ci portiamo dentro e che non sono risolti, oppure ferite che magari sanguinano ancora. Il rischio allora è che, se non siamo consapevoli di queste dinamiche, rischiamo di leggere l'altro, la sua storia, il suo vissuto emozionale, non per quello che è in se stesso, ma deformato da quella lente che è il nostro vissuto e che si interpone tra noi e la persona. Rischiamo perciò di proiettare inconsapevolmente le nostre emozioni sull'altro e rilevarle come dell'altro, mentre invece sono realtà nostra, che viene dal nostro intimo. Sono dinamiche che provengono da noi, ma che noi non abbiamo riconosciuto come nostre, che abbiamo buttato sull'altro e che razionalmente rileviamo come appartenenti all'altro. Ovviamente questa è una vera deformazione della realtà. Succede però spesso e purtroppo, se non siamo vigilanti, cadiamo facilmente in questo tranello, che è almeno parzialmente inconsapevole. Come fare allora di fronte a un racconto autobiografico soprattutto? Abbiamo due possibilità. O ci lasciamo travolgere volontariamente dalle emozioni, sapendo però che non rimarremo nella realtà, ma in una sorta di zona virtuale, fatta dal miscuglio di noi e dell'altro. Oppure accettiamo di sottoporci a un metodo di lettura rigoroso, certamente meno gratificante dal punto di vista emotivo, ma che ha il vantaggio di radicarci sempre di più nel reale, nostro e altrui. Ovviamente noi qui optiamo per la seconda possibilità. Il metodo rigoroso di lettura consiste innanzitutto nel porsi una domanda previa. Come sto? Com'è il mio mondo interiore in questo momento? Quali emozioni mi abitano? Quali conflitti percepisco in me? Quali ferite? In realtà, questo dovrebbe essere un esercizio che sempre ci deve accompagnare, non solo prima della lettura di un'autobiografia. È infatti la consapevolezza di sé, l'avere in mano il proprio mondo interiore, è il viversi senza lasciarsi vivere e travolgere. Secondo passaggio, fare una lettura filata, senza interruzione, del racconto autobiografico. Ovviamente, se come nel nostro caso si tratta di un intero volume, è sufficiente fare una lettura continuata del capitolo su cui intendiamo riflettere. A caldo, subito al termine della lettura, è importante annotarsi su un foglio quello che si prova a livello emotivo, cosa la lettura ha suscitato in noi. Non è necessario scrivere molte righe, poche parole sono sufficienti. Ad esempio, fastidio, indifferenza, rabbia, simpatia, affetto, eccetera. Questa è appunto la controtrasferenza, cioè la stimolazione del nostro mondo emotivo a motivo del venirci incontro dell'altro. Queste emozioni sono nostre, assolutamente nostre, sono quello che noi proviamo. Fatto questo, riprendiamo in mano le pagine in questione e le rileggiamo con calma, cercando di individuare alcune linee tematiche. Al termine dovremmo essere in grado di annotare su un foglio non solo gli argomenti che dal capitolo emergono, ma anche delle frasi che supportino le nostre affermazioni. Questo lavoro è di assoluta importanza. Attenersi rigorosamente a quanto la persona dice o scrive è infatti la garanzia che non stiamo interpretando, Non stiamo cioè facendo dire all'altro cose che in realtà pensiamo o proviamo noi, oppure che vorremmo noi che l'altro dicesse o scrivesse, ma che in realtà né pensa né scrive. Questo atteggiamento significa assoluto rispetto per la persona, lasciarla nella sua realtà e non manipolarla a nostro piacimento o comodo. Terminato il lavoro sulle linee tematiche, è utile prendere un attimo le distanze da questa lettura così puntuale e collocarci all'interno di una cornice più ampia, richiamandosi tre domande fondamentali. Perché, se ad esempio si tratta di un libro, questa biografia è stata scritta? Nel caso di Edita, ad esempio, lo dice ella stessa nella presentazione, per permettere a chi non ha più la possibilità, a motivo delle leggi ariane, di conoscere quanto normali siano le famiglie ebraiche. Seconda domanda: perché l'autore ha detto certe cose? Nel nostro caso, perché Edith ha detto certe cose e non altre? Perché ha raccontato certi episodi e non altri? Terza domanda: perché le cose sono state dette in questo modo? Fatta salva la prima, ovviamente le altre due domande non hanno risposta certa. Fare affermazioni lapidarie ci getta infatti nell'interpretazione. Atteggiamento assolutamente scorretto. Utile è invece fare supposizioni, facendo precedere ogni nostro pensiero da un forse. In questo modo possiamo interagire con la persona, restando in una posizione di ascolto, di verifica, di ipotesi, senza chiudere. E noi e l'altro in schemi rigidi, mortificanti, certamente inadeguati, giacché ogni persona eccede qualsivoglia schema. D'altro canto, tenere come riferimento queste tre domande serve come griglia di orientamento. Un'ultima cosa. Quando abbiamo individuato quelle che secondo noi sono alcune linee tematiche emergenti dal racconto autobiografico letto, andiamo a confrontarle con la controtrasferenza che avevamo scritto a caldo al termine della prima lettura. Se alcuni argomenti coincidono in maniera troppo evidente, ad esempio, noi abbiamo provato irritazione, e ci sembra di rilevare che la persona abbia un carattere tendenzialmente irascibile, si relazioni con gli altri in maniera spesso conflittuale, eccetera. Allora conviene porsi la domanda: è proprio così? O non ho forse creduto di rilevare nel racconto autobiografico ciò che in realtà ho provato io dentro di me? È una domanda che vale la pena farsi, per evitare di incontrare, invece dell'altro, le proprie proiezioni. Se invece non troviamo grosse sovrapposizioni tematiche, allora possiamo stare sereni, perché abbiamo gestito in maniera corretta la nostra controtrasferenza. Questo metodo di lettura di un racconto autobiografico ci può probabilmente apparire macchinoso, poco spontaneo, forse forzato. Eppure è l'unico che ci fornisce una sufficiente garanzia che davvero stiamo incontrando l'altro e non noi stessi. È questa, infatti, la condizione irrinunciabile per una lettura empatica, che ci permette di comprendere l'altra persona. introduciamo a questo punto un secondo e ultimo concetto. La lettura di un'autobiografia ha come finalità l'incontro con l'altra persona, un incontro che trova il suo vertice massimo nella comprensione del vissuto altrui. Percepire in noi quello che l'altro ha vissuto, le sue emozioni, la valenza degli avvenimenti in riferimento al suo quadro valoriale. Comprendere non significa necessariamente condividere le azioni scaturite dai vissuti emozionali. Comprendere significa sperimentare in noi il vissuto altrui. Ovviamente per quanto questo sia umanamente possibile, astenendosi da ogni benché minima forma di giudizio. Nessuno di noi, infatti, è chiamato a giudicare l'altro. Siamo chiamati a comprenderci reciprocamente e a sostenerci, null'altro. Certamente, se i valori di riferimento della persona non sono da noi condivisi, non potremmo condividere magari le azioni altrui, ma non condividere non significa giudicare. Questo atteggiamento è di fondamentale importanza, perché il giudizio è sulla persona, la non condivisione è rispetto all'azione. Nel nostro caso, in cui ci troviamo a leggere l'autobiografia di Edelstein, è molto probabile che rischiamo di trovarci nella situazione opposta. Siccome sappiamo che Edith è anche la martire Santa Teresa Benedetta della Croce, patrona d'Europa, ogni passaggio autobiografico rischia di essere letto in maniera acritica. In questo modo, però, perdiamo la possibilità di un incontro autenticamente fecondo con Edith, donna che ha compiuto il suo cammino tra luci e ombre, personali e familiari, dentro vicende storiche precise e vissuti umani, emozionali, assolutamente suoi, personalissimi. Con un atto empatico possiamo avvicinarci a lei, condividere, ma poi ritornare alla nostra storia, arricchiti del dono dell'incontro con lei. Questo però solo se accettiamo di formarci anche nella modalità di leggere un racconto autobiografico, fermandoci alla soglia del mistero che comunque ogni persona è e che, proprio perché tale, chiede accoglienza, silenzioso rispetto e assenza di ogni giudizio. Prima di riprendere la lettura commentata dell'autobiografia di Edith, ci fermiamo per un breve intervallo musicale. Dopo questo intervallo musicale riprendiamo finalmente il nostro percorso all'interno dell'autobiografia Storia di una famiglia ebrea. Siamo al capitolo 3, intitolato Preoccupazioni e discordie familiari. La prima cosa che notiamo è che il capitolo inizia con un discorso già avviato. Una nota ci avvisa. Qui mancano 28 pagine del manoscritto e a fondo pagina Mancano 28 fogli nel manoscritto pagina 162-190. L'ultima pagina del precedente gruppo di fogli, pagina 161, lascia chiaramente intendere che nella sua seconda metà comincia un nuovo paragrafo. Questa parte di pagina 161 è stata tagliata e tolta dal manoscritto. Ecco, abbiamo subito l'opportunità di mettere in pratica quanto detto poco fa. Incontrare la persona, cercare di capirla, di comprendere le cose dal suo punto di vista, ma astenerci da qualsiasi benché minimo giudizio. Dalla cronaca sappiamo che l'autobiografia, su esplicita volontà di Edith, è stata pubblicata dopo la morte dei suoi fratelli e sorelle. Tuttavia, i nipoti e le nipoti hanno avuto tra le mani il manoscritto antecedentemente la pubblicazione. La nipote Suzanne, nella sua biografia, cita di una sua cugina che ha commentato in maniera piuttosto negativa quei passi scritti dalla zia, in cui venivano narrate vicende familiari, ove i fratelli e le sorelle di Edith comparivano con tutta la loro carica di umanità, fatta di pregi, ma anche di difetti. Sebbene fossero morti, questa nipote reputava tali parole una mancanza di rispetto. Suzel, invece, sembra essere più vicina alla scelta della zia Edith. A questo punto della biografia mancano 28 pagine. Non è azzardato supporre che in esse vi fosse scritto qualcosa sulla famiglia Stein, ritenuto da qualcuno o un po' imbarazzante o poco edificante, o comunque sconveniente e inadatto a una pubblicazione. Che dire? Possiamo solo prendere atto di questa divergenza di veduta. In relazione a Edith, però, una piccola nota a margine la possiamo fare. Come ormai dovremmo aver compreso, per Edith una delle parole chiave è verità, un'altra è realtà. Su queste due non sembra disposta a transigere. Che cosa significa questo? Significa che Edith ha educato se stessa a restare non in un mondo ideale, fantastico, magari costruito su misura, fatto di fantasie e pensieri astratti. Ella, donna di profondissimo pensiero e di acuta riflessione, ha radicato le sue speculazioni nel puro dato della concretezza. D'altro canto, è esattamente questo il metodo fenomenologico, non l'astrazione e i massimi sistemi, ma l'indagine del reale, così come esso ci viene incontro nel quotidiano vivere, andando però a ricercare dentro di esso il suo più autentico significato. Questa educazione rigorosa della propria coscienza l'ha portata a non sottrarsi ad alcun avvenimento o relazione, ma a stare dentro le circostanze, così come esse le si presentavano. Il dato del reale mai manipolato, ridotto o interpretato, ma compreso. Ne ha così ricavato quella somma libertà interiore che le ha permesso di non censurare alcun dato della sua storia personale e familiare, di accogliere ogni cosa come fatto e di farne occasione di riflessione e di crescita, non solo personale, ma anche nella prospettiva delle relazioni, come vedremo. Evidentemente, chi Chi ha scelto di eliminare queste 28 pagine ha fatto un percorso di ricerca e di vita differente. È giunto a conclusioni diverse. Oppure si rifaceva un quadro valoriale non coincidente con quello di Edith. Noi, dal canto nostro, prendiamo semplicemente atto della cosa. Il capitolo presenta poi il racconto di vita di due zii, uno da parte di papà, l'altro da parte di mamma, conclusisi entrambi con il suicidio, motivato come ragione scatenante dal fallimento economico. Un tema questo, stando ai dati della cronaca, di tragica attualità. È un argomento questo assai delicato. Se, come abbiamo già detto, giudicare è assolutamente antievangelico, in circostanze come queste lo è in grado sommo. Solo la persona e Dio, infatti, conoscono il dramma che si consuma nel cuore e nella coscienza di chi giunge a consumare un atto così estremo. Scrivendo di questi zii, Edith ovviamente non giudica, ma riflette come tra sé, per ricavare qualcosa di utile alla sua vita. Fa riferimento al suo contesto familiare e, in maniera più allargata, alla sua appartenenza al popolo ebraico, inteso però più come razza che come appartenenza religiosa. Già in altra occasione abbiamo avuto modo di riflettere su questo ebraismo laico, assai diffuso nella Germania di quel tempo. Così Edith scrive. In seguito, riflettendo su come fosse possibile una cosa simile e chiedendomi anche come mai proprio tra gli ebrei il suicidio avviene relativamente di frequente, trovai anche un'altra spiegazione. Anche la guerra economica contro gli ebrei, che l'anno scorso ha rovinato tanti in un colpo solo, ha causato uno spaventoso numero di suicidi. Credo che l'incapacità di guardare tranquillamente in faccia la rovina della propria vita esteriore e farsene carico sia la conseguenza di un difetto di prospettiva rispetto alla vita eterna. L'immortalità personale dell'anima non è un dogma, qualsiasi aspirazione di tipo terreno. La stessa religiosità dei devoti è tesa alla santificazione di questa vita. L'ebreo può lavorare duramente, essere infaticabile e tenace, e sopportare le privazioni più grandi finché vede uno scopo dinanzi a sé. Se esso gli viene tolto, la sua energia viene meno, la vita gli appare priva di senso e così arriva facilmente a gettarla via. Invece, colui che crede veramente è tenuto lontano dal farlo, dalla sottomissione al volere divino. La riflessione di Edith punta dritto al nocciolo di una questione di fondamentale importanza per il senso della vita di ciascuno. Entro quali orizzonti colloco il mio vivere sulla terra? Entro un orizzonte di santificazione terrena o nella prospettiva dell'eternità, della vita che inizia sulla terra, ma per non finire più, per eternamente proseguire nell'aldilà? Ovviamente, se il senso dell'esistenza è racchiuso entro il numero di giorni che ci sono dati da vivere sulla Terra, allora il fallimento di una componente importante dell'orizzonte terreno pone in crisi l'intero sistema. Se invece le coordinate sono sia orizzontali sia verticali, il venir meno di uno degli assi orizzontali fa vacillare il sistema, ma la verticalità gli permette di non implodere. Le parole di Edith, oltretutto, nascono da una sua sofferta esperienza personale. Lei stessa, nel 1933, aveva visto chiudersi completamente il suo orizzonte di realizzazione personale. Le leggi ariane, infatti, gli avevano precluso ogni possibilità di insegnamento e di ricerca scientifica, come ogni attività di conferenziera. Tra le mani le era rimasto il nulla. Il suo essere ancorata alla dimensione verticale del vivere le aveva però permesso di non cedere sotto il fallimento, ma di permettere a questo evento storico di raggiungerla. Dalla realtà si era lasciata interrogare e nella realtà, con dinamica tipicamente fenomenologica, aveva colto un significato più grande. Mi sto riferendo a quell'esperienza di preghiera nella quale era arrivata a riconoscere che la persecuzione messa in atto dai nazisti contro gli ebrei era in realtà una persecuzione fatta a Gesù nella sua umanità di uomo ebreo. Era il sangue ebraico di Gesù che veniva di nuovo sparso sulla terra. Dunque, chi aveva colto questa connessione mistica aveva il dovere di farsene carico a nome di tutti. Su questo Edith ha fatto leva per andare avanti, per continuare a vivere in un contesto storico ostile, riempiendo i suoi giorni di incrollabile significato. Ci fermiamo ora per un breve intervallo musicale. Purtroppo non abbiamo tempo di proseguire ulteriormente il nostro itinerario attraverso le pagine del terzo capitolo di questa autobiografia. Proseguiamo nel prossimo incontro. Prima di terminare, ricordiamo però che il file per riascoltare questa conversazione è scaricabile dal sito www.edistein.name. Per un contatto personale con me, invece, l'indirizzo mail è benedetta@adoratricimonza.it. La prossima puntata del Castello della Coscienza, Conversazioni su Edistein, sarà martedì 4 giugno, sempre alla medesima ora. Chi è interessato a seguire l'incontro del circolo steiniano, infine, potrà collegarsi alla homepage del sito www.adoratricimonza.it perché è trasmesso in videoconferenza. Sarà venerdì 24 maggio alle ore 21. Un arrivederci a presto nella gioia dello Spirito Santo che domenica abbiamo ricevuto.